Grazie dell'invito, naturalmente è un piacere essere con te, con De Masi e con Quirici. Pensavo di dare un contributo non dall'esterno di quegli anni, ma in qualche maniera dall'interno. E cioè pensavo di calare un po' me stesso, insieme ai colleghi architetti, al vivo delle lotte, delle speranze, delle delusioni cocenti che gli architetti hanno avuto in quel periodo. E per fare questo, in qualche maniera, volevo personalizzare questo approccio, sapendo bene che sia De Masi sia dopo di me Quirici sono sicuramente in grado di tratteggiare un quadro più completo della situazione, sia dal punto di vista sociologico, storico-sociologico, sia dal punto di vista urbanistico. Quindi in questo intermezzo io pensavo in particolare a due personalità, non sono romane nessuna delle due, però io le conosco avendole studiato e avendo scritto su di loro. E quindi le due personalità sono Giuseppe Pagano e Giuseppe Terragni. E quindi in qualche maniera io volevo percorrere questi anni un poco con i loro occhi, un poco pensando a come avrebbero pensato loro, condividendo alcune delle loro sensazioni. Fare questo per me ha anche un implicito significato, quello di spingere alla partecipazione attiva alle vicende della nostra città. Il materiale illustrativo è già presente nel mio sito. Io vi mostrerò qualche immagine quando ce n'è effettivamente bisogno con questo sistema nel mio tablet. Voi potete vederle meglio se volete andando al mio sito, c'è un link dietro questa manifestazione e quindi potete vedere queste immagini a più alta risoluzione. Terragni, qualcosa di Terragni. Terragni è probabilmente il più importante architetto tra le due guerre. Italiano, sicuramente quello a cui sono state dedicate il maggior numero di pagine nei vari libri, e allo stesso tempo, come vedremo, è un architetto che ha intessuto appunto con la città di Roma da una parte una grande speranza di poter essere presente con la sua architettura, di poter incidere con la sua architettura, e dall'altro una serie di grandi delusioni. Perché ho messo questa immagine? Ho messo questa immagine qua mi arriva un cartello, ma penso che vada. Ops, è uscito tutto. No? Ho messo questa immagine perché è il giovane Terragni, lo vediamo in questo punto, in crociera. Con pochi altri architetti, tra cui il più eminente evidentemente Le Corbusier, nel congresso CIAM del 1933, nel viaggio famoso sulla nave per Atene. Questo congresso è un congresso di architettura moderna in cui il gruppo dei partecipanti condivise i principi fondamentali del funzionalismo internazionale. Terragni partecipa attivamente a questo gruppo, e in fondo il piano regolatore di Como che realizza proprio nel 1933 è il primo piano regolatore italiano di impianto decisamente funzionale. Sì.
Se vuole può condividere anche quello che ritroviamo poi sul sito.
Io preferisco fare così perché per me è più attivo. E poi se volete la potete vedere a parte, poi le posso vedere successivamente se ho tempo, riguardare tutte le immagini.
Va bene,
okay. E Terragni, come sappiamo, viene da Como, è radicato nella città di Como e comincia ad operare nella città di Como dal 26 e realizza un primo edificio, un progetto spiccatamente moderno che è appunto le officine del gas. E non a caso il tema industriale è un tema della grande sfida e della grande segnale di modernità che passa proprio attraverso il tema industriale. Lui realizza questo progetto delle officine del gas pieno di echi verso l'architettura internazionale, non solo Le Corbusier ma anche il costruttivismo russo, che evidentemente lui conosce già a quella data. Fino a qua abbiamo una sorta di preambolo. Cosa c'entra Roma, voi giustamente direte? Bene, c'entra perché avviene subito dopo un fatto molto importante che segna un momento significativo dell'architettura moderna, di Roma, di Terragni e dell'arrivo in qualche maniera di una grande, importante ventata di novità nella nostra città. Nel 1928 si realizza a Via Nazionale, alla Galleria dell'Esposizione di Via Nazionale, la mostra del MIAR, del Movimento Italiano Architettura Razionale. Questa mostra è dovuta a una sorta di gruppo organizzatore, promotore, che ruota attorno al gruppo 7, che era proprio il gruppo che Terragni con altri amici, tra cui Figini e Pollini, per nominarne alcuni, aveva fondato l'anno precedente. Figura chiave dell'operazione è Libera, Adalberto Libera, che vive a Roma. Libera riesce a intessere una alleanza strategica tra gli architetti appunto razionalisti. Il nome razionalista in questo caso, attenzione, non è un nome dato da un critico, sono loro che si chiamano razionalisti, echeggiando evidentemente una sorta di forte presenza di un gruppo organizzato che evidentemente un poco evoca gli altri movimenti organizzati, incluso gli stessi fascisti. Quindi razionalisti, il gruppo razionalista della mostra dell'architettura razionale a Via Nazionale a Firenze. Ma Libera fa un'operazione estremamente interessante, che è quella di intessere relazioni anche con una parte del potere professionale romano, in particolare attraverso la figura di Calzabini. Per cui questa grande mostra è una mostra che ha un avallo ufficiale, ha un accreditamento ufficiale e un'organizzazione per regioni. Ci sono appunto architetti provenienti dalle varie regioni d'Italia e con una certa oscillazione li possiamo dire aderenti a un forte rinnovamento. Se lo vediamo con gli occhi di oggi, vediamo che il gruppo vero e proprio dei razionalisti con altri di questi architetti c'è una certa differenza, ma comunque è un gruppo presente che sbarca a Roma e che intende offrire il suo contributo all'intera architettura romana e in particolare alla città sotto una sorta di equazione che era accettabile in quegli anni del regime, e cioè il regime è rivoluzionario, ha bisogno di un'architettura rivoluzionaria. Su questa equazione molti degli architetti sono ovviamente dichiaratamente fascisti e offrono la loro architettura al servizio di un forte rinnovamento. Tra questi architetti c'è anche la figura di Giuseppe Pagano, che ha una storia estremamente interessante. Pagano è un irredento che ha partecipato alla guerra, alla prima guerra mondiale in qualità di irredento, veniva da Parenzo, dalle zone dell'Istria, è stato catturato e fuggito dalla prigionia, era una sorta di audace. E partecipò all'impresa di Fiume con D'Annunzio, che è stato giustamente citato precedentemente, e quasi sicuramente è un sansepolcrino, cioè un fascista della primissima ora. Questa impostazione dà a Pagano una forza che noi la potremmo definire di equilibrio, di spinta anche sulla base di questa adesione politica. Lui può essere appunto un architetto fortemente innovatore, rivoluzionario, anche perché dichiaratamente fascista. Appunto, con la mostra dell'architettura razionale a Roma c'è questo forte arrivo e l'entusiasmo, la fiducia, la speranza che l'architettura italiana potesse seguire questi forti caratteri di rinnovamento, che, attenzione, sono anche rinnovamenti sostanziale, non sono soltanto rinnovamento formale, c'è un'adesione ai nuovi programmi, appunto l'industria, i servizi sociali, la casa per tutti, c'è l'adesione ai nuovi materiali, attraverso i nuovi materiali alle regole di igiene e di razionalità nella costruzione, e quindi c'è appunto un'urbanistica che è un'urbanistica che si allinea al rinnovamento, appunto sui criteri dell'urbanistica moderna, che non sono i merletti dell'architettura precedente, ma appunto sono lo standard, lo zoning, eccetera. Contemporaneamente, naturalmente, questa non è tutta Roma. A Roma, contemporaneamente, i gruppi presenti sulla città si organizzano a loro volta. Soprattutto volevo farvi vedere un'immagine che secondo me è la chiave. Eccola qua l'immagine. Eccola. Questa è la proposta per Roma del gruppo degli architetti dell'Urbe. Si chiamava il gruppo La Burbera, e tra loro sono presenti quasi tutti i più importanti docenti della Facoltà di Architettura di Roma, quindi Giovannoni, Fasolo, Limongelli, Venturi, Aschieri, Foschini, Giobbe, Boni, Del Debbio, Nori. Quindi questa era l'idea della città di Roma, del gruppo, diciamo, dei docenti della Facoltà di Architettura e del gruppo dell'Urbe. Da una parte, con i piani funzionalisti e questa immagine da scenario di Cinecittà, noi lo potremmo definire, una Roma scenografica, veramente da Cinecittà, basata su degli sventramenti di cui noi oggi non riusciamo neanche a pensare l'entità. Ci sono degli sventramenti che vanno dal Gianicolo e distruggono Piazza Navona, per intenderci. Questa è la cultura anche presente. E tra queste due culture c'è e non può che esserci uno scontro. La successiva mostra dell'architettura razionale non si svolge più nel grande Palazzo delle Esposizioni, ma nella galleria privata di Bardi. Bardi è un altro personaggio interessante, è un gallerista sostanzialmente, ma è anche un giornalista, e crea questa mostra appunto dell'architettura razionale del 31 a Roma, a Via Veneto, in cui viene presentato questo tavolo degli orrori. I nuovi architetti, tra cui Terragni e Pagano, realizzano questo tavolo degli orrori, che non è altro che un collage di una serie di architetture spesso realizzate, ahimè, appunto degli accademici, dei più triti accademici italiani, che sono ben presenti, e ben vivi nel dibattito della città. Noi oggi ci riaffacciamo con curiosità e con interesse a questi architetti, primo fra tutti Brasini. Ne apprezziamo quasi questo talento senz'altro fuori dal comune, ma lì, in quel momento, in quella lotta, in quelle aspirazioni diverse tra una città che può muoversi sui criteri della razionalità e della funzionalità, e la scenografia, l'accademismo, la presenza anche fisica di un mondo sociale e politico. De Matti ce l'ha descritto prima con appunto, e invece l'avanzamento che propongono i nuovi architetti, c'è una grossa rottura. E c'è questo scontro rappresentato emblematicamente dal tavolo degli orrori. Naturalmente, ripeto, ancora nel 31, anzi nel 31, la lotta è completamente aperta in Italia e quindi anche a Roma. Il regime, come suo dato precipuo, ha sempre tenuto a un ondeggiamento di fatto. Il fascismo è molte cose insieme, è la volontà del duce quella che segna la strada. E in quegli anni effettivamente Mussolini non aveva affatto deciso, anzi, casomai, propendeva di più per il pensiero dei giovani razionalisti rispetto a questo accademismo. Non ci scordiamo che in Italia viene realizzata la stazione di Firenze, che è la prima stazione moderna al mondo. In Italia viene creata la grande opera delle bonifiche pontine, e le bonifiche pontine hanno in diversi casi città dall'impostazione funzionalista, prima di tutto Sabaudia, ma anche in maniera capillare. Se noi pensiamo che cosa succede con l'Ordine Nazionale Balilla, con la creazione di decine e decine di colonie in tutto il tessuto nazionale, il razionalismo sembra essere un fatto di interesse del regime. Tra l'altro, i nuovi architetti sono proprio accolti da Mussolini a Palazzo Venezia in una importante occasione. Fino adesso io non ho nominato un architetto chiave, anche lui docente della facoltà di architettura, è fondamentale per quello che sta per accadere. L'architetto è Marcello Piacentini. Marcello Piacentini, uomo di grandissima cultura, di grandissimo fiuto, proveniente da una famiglia di ingegneri. Il padre aveva realizzato il Museo di Via Nazionale e quindi viene da una stirpe di costruttori, profondamente radicato nella città, ma anche allo stesso tempo interessato alle aperture internazionali, ma come dire, una serie di aperture internazionali sempre da riportare ad un quadro nazionale. E compie il suo capolavoro, che è un capolavoro non soltanto architettonico, urbanistico, ma è anche un capolavoro politico. Si tratta della città universitaria di Roma. Io non entro nel merito, ovviamente, delle vicende della città universitaria di Roma, ma Piacentini realizza quest'opera giocando, o meglio, lavorando su un crinale molto interessante. Da una parte chiama su di sé i ruoli fondamentali del disegno dell'intero complesso e soprattutto gli elementi più caratterizzanti, il rettorato e i grandi elementi di entrata. Allo stesso tempo dà ai suoi alunni o ai suoi assistenti, sarebbe meglio dire, alcuni altri pezzi strategici, ma poi fa un'operazione politicamente di grande rilevanza, e cioè chiama alcuni degli architetti del fronte di rinnovamento. In particolare chiama Pagano, chiamerà anche Gioconti ed altri, ma adesso a noi interessa in particolare Pagano, e Pagano realizza la facoltà di fisica, che è quest'opera che sì, sta nell'asse principale, come dire, simmetrico, ma realizza un'opera organizzata funzionalmente attraverso le sue parti distinte, e quindi un'opera che non può essere che dinamica nella sua natura. Non organizza facciate, anzi fa entrare da una nicchia, sostanzialmente attraverso un arretramento dei corpi, crea una piazza di entrata, una piccola piazza di entrata, articola anche gli interni con una grande capacità sia tecnica sia di quel famoso gusto, che è una parola chiave per gli architetti di quegli anni. E tra le altre cose realizza questo angolo famoso, chi ci passa oggi magari neanche lo nota, ma io ricordi di Bruno Zevi che ci raccontava quando lui studente liceale andava alla città universitaria di Roma per ammirare questa famosa pensilina che mordeva l'angolo. A riprova del valore, diciamo, dell'opera di Pagano. Abbiamo citato Zevi, e io credo che sia giusto ricordare che io sono stato studente per tanti anni di Zevi, ben 3 anni, in cui ho lavorato a una monumentale sorta di tesi di laurea, anche se mi sono laureato in progettazione su Pagano, e dopo alcuni anni sono riuscito a pubblicare questo mio primo libro, appunto l'opera di Pagano tra politica e architettura, che se volete è ancora in circolazione, ma dal mio sito lo potete prendere e scaricare completamente, in cui racconto evidentemente queste vicende. Andiamo avanti. Naturalmente il regime settentenna dal punto di vista dello schieramento razionalista, monumentalista, ha le idee molto molto chiare invece su quanto riguarda la trasformazione della città di Roma a immagine di una sorta di Roma imperiale ideata o vagheggiata da Mussolini. Mussolini, come ricorderete da un libro di Cederna, diventa urbanista, è l'uomo con il piccone, è l'uomo che crea questi sventramenti, di cui ricordiamo soltanto uno dei maggiori, è quello di via dei Cori Imperiali, di cui ancora oggi la città dibatte e discute con innumerevoli ipotesi, piani, purtroppo mai completamente realizzati, mai completamente soddisfacenti. E comunque ha le idee molto chiare su questo. Bisogna scarnificare la città, bisogna riportarla a questo suo ideale stato romano. Lui, Cesare, è uguale a lui Mussolini. Mussolini si identifica con l'impero, tra l'altro, guarda caso, crea anche questa sorta di impero, e quindi i conti, ahimè, tornano Mussolini, non tornano alla città che soffre di una serie numerosa di veri e propri martiri, di veri e propri delitti, di anticipazioni sul tessuto della città, e quindi drammatici, che certo non sono quelli che poi si vedranno nella guerra mondiale successiva, ma sono delle anticipazioni nel tessuto della città non da poco. In questo contesto muore, viene uccisa una delle opere più straordinarie che la città di Roma aveva creato. Uso queste parole, mi riferisco all'Augusteo. Che cos'è l'Augusteo? L'Augusteo, che esiste a Roma nel 1930, è una continua stratificazione millenaria che da un monumento funebre dedicato appunto ad Augusto ha negli anni, nei centinaia di anni, nei millenni, inventato continui e affascinanti usi. È stato un giardino recluso, è stato una sorta di circo, è stata una sorta di giardino privato di una grande villa, diciamo, rinascimentale barocca che affacciava su di lei, eccetera. Una serie appunto di stratificazioni costanti, come se in questa vicenda di trasformazioni ci sia lo spirito e l'essenza più forte di questa stessa città, che si fa con una serie di stratificazioni successive. A questo viene corrisposto la parola terribile, che è la parola con cui io ogni volta che ne ho occasione mi batto. La parola è l'identità. Per Mussolini Roma è l'identità romana, e quindi qualunque cosa non appartenga a questa presunta identità romana deve essere cancellata. Lui ne ha i mezzi e opera questa terribile ricerca di identità romana. Ci ricordano quando nei primi anni Hitler e i tedeschi rivendicavano l'identità germanica. Io ho sempre timore e un forte antipatia all'uso di questa parola, perché sostituisce appunto al dinamismo della continua stratificazione una presunta ricerca. E Mussolini sa quello che vuole e porta il famoso densitariato, una delle ferite più forti che ci sono nel tessuto di Roma e nei suoi monumenti. In particolare, come sappiamo, l'Augusteo era un monumento assolutamente diventato meraviglioso, era una sala da concerti, tra l'altro ce lo ricordava De Masi, proprio realizzata nei tempi di Nathan e che aveva tra l'altro un'acustica meravigliosa. Ho trovato questo quadro che vi volevo far vedere, è un quadro di Mafai della serie delle demolizioni ed è incredibilmente un quadro datato 1936, come se la grande aula continuasse a sopravvivere e in realtà c'erano concerti fino all'ultimo momento, fino a quando non fu effettivamente abbattuta, e vedete, ma attorno questi ruderi che a poco fanno prevalere questa logica terrorizzante, spaventosa, crudele, di una cultura profondamente sbagliata, profondamente errata. Chiuderei, io quanti minuti ho, Francesco? Vabbè, diciamo io vado avanti col mio ritmo a questo punto. Chiuderei con la vicenda delle 42. Le 42, quanti minuti ho, Francesco?
Per proseguire ancora 10 minuti.
Benissimo, allora sono per il perfetto orario. Chiuderei questa vicenda delle 42 perché è una vicenda che di nuovo intreccia gli attori che a noi interessano, in particolare Pagano e Terragni. Cosa succede? Succede che Piacentini ripropone o tende a riproporre alla fine del 1936 questa idea di avere un gruppo sì da lui diretto ma in fondo plurale. C'è Vietti, c'è Piccinato, c'è Pagano in questa, c'è anche Ettore Rossi in questa formazione per l'Eur. Quindici sarà mille volte più preciso e attento di me, dato che lui è uno studioso importante delle 42, ma io nomino questo episodio soltanto all'interno del mio quadro. Nascono delle prime ipotesi. Questa è una ricostruzione di una prima ipotesi dell'Eur, appunto sostanzialmente firmata da questo gruppo. Possiamo notare una urbanistica non monumentale, addirittura dei redan, non ci sono assi carrabili di attraversamento, eccetera. Quindi un materiale su cui si può lavorare e su cui si possono, diciamo, lanciare dei concorsi per le grandi opere da realizzare, di architettura da lanciare all'interno. Ma attorno al 37 avviene la grande svolta. Hitler diventa sempre più potente, l'architettura germanica, attraverso il suo architetto di fiducia Speer, assume un connotato assolutamente chiaro di monumentalismo, in cui tutti i temi dell'architettura moderna funzionalista sono visti come temi ebraici, come temi bolscevichi, come temi assolutamente da bruciare. E anche l'Italia comincia ad allinearsi su questa impostazione. Piacentini prende il comando e gli altri architetti urbanisti sono espulsi. E, Terragni in quegli anni realizzerà questa interessantissima proposta per il Danteum, ma soprattutto Terragni partecipa indefessamente a una serie di progetti per Roma proprio in quegli anni, e qua mi volevo legare al lavoro fatto prima nella facoltà di architettura attraverso una serie di tesi di laurea, e poi messe al libro e anche riverificate e lavorate ancora molto dai due colleghi Mangione e Ribichini, con anche la firma del pronipote Attilio Terragni. Appunto, parlando di Roma, questo libro è un libro che dimostra la costante passione, la grande attenzione, la speranza indefessa di Terragni verso temi di rinnovamento di questa città. Questo è uno stupendo progetto che lui fa per l'Eur. Immaginate la differenza con gli archi e le colonne, con le esedre e con tutto il monumento, con i Colossei quadrati che oggi sono tanto alla moda, e questo stupendo edificio per la Casa del Vetro, progettato da Terragni per l'Eur. Quindi, e pensate anche l'enorme delusione a ridosso della guerra. Terragni non vince neanche un progetto dei molti che fa, scrive anche a gerarchi, a personaggi molto importanti della sua amarezza, il più dotato architetto italiano, sempre messo nell'angolo, nella città, le decine dei progetti, nessuno arriva in porto, addirittura lo stesso Danteum viene negato il progetto lo stesso giorno o quasi in cui lui parte per la guerra. Parte della guerra prima sta in Italia ai reggimenti di preparazione, e poi parte prima in Albania e poi in Russia, da cui tornerà fortissimamente scosso, avrà una serie di sedute e di elettroshock che lo porteranno alla morte. Pagano ha una vicenda altrettanto drammatica, farà un numero di Casabella dedicato a Leo che si chiama Le occasioni perdute, un libro in cui è un numero di Casabella in cui dipinge questa svolta reazionaria, accademica, nazista che ha l'architettura in Italia, mostra i progetti dei colleghi, lui non ha partecipato a nessuno, il numero riesce ad essere pubblicato solo attraverso le sue precedenti aderenze. Parte anche lui per la guerra, lui addirittura parte volontario perché è un aderente, pensate un po', alla scuola di mistica fascista tenuta dal fratello di Mussolini, Adolfo, parte volontario, fa anche lui l'Albania, ritorna in Italia e comincia a capire come stanno le cose, organizza il movimento partigiano, prima a Carrara e poi di nuovo a Milano, è catturato, seviziato e alla fine... Come vedete partecipiamo? Alla fine è mandato a Mauthausen, dove muore di stenti. Questa è la vicenda di due architetti. Io volevo darvi una piccola chicca, che mi sembrava bella. Io ho tirato fuori un poco di libri su Roma, eccetera, pensando di poterli vedere, e tra l'altro ho tirato fuori questo, che rimane comunque una pietra miliare. E guardandola e riguardandolo un poco sulla spinta forse di un'osservazione che aveva fatto qualche autore di recente, lo guardavo e riguardavo e alla fine ho visto questa cosa, che le lettere sono divise creando al centro questa frase, io a te. Omaggio a Terragni, io a te. Ora, perché questa è una chicca? Per tante ragioni, e attraverso questo dovrebbe capire anche, forse dare una chiave di lettura, se serve, a quello che ho fatto e fino anche al momento di commozione che purtroppo mi è scappato, e cioè questa idea, in qualche maniera, di partecipazione, di una vicenda comune, di una lotta comune. E quindi aver trovato questo mi ha fatto piacere, ancor più piacere il fatto che io nel 2018, senza sapere niente di questo, assolutamente niente di questo, ho fatto un intervento proprio all'Ordine degli Architetti, nella giornata dedicata a Zeli, e avevo chiamato il pezzo Io e Tu, ma questo 2 anni prima. Quindi questa idea per me della partecipazione, io cerco di passare questa idea di partecipazione ai miei alunni, a chi mi segue, a chi mi ascolta, questa idea che queste vicende sono vive, devono essere vive, devono essere sentite dentro di noi, noi dobbiamo in qualche maniera parteggiare, condividere, pensare un poco come...